24 mattino, l'Italia si desta.
6:34 di mercoledì 10 settembre, oggi sentite una voce diversa perché Alessandro Milan tornerà domani. Allora buongiorno da Irene Zerbini. L'Italia si desta con delle problematiche, diciamo così, o delle soluzioni. Altri spingono infatti per l'ottimismo, per non essere poi timbrati come gufi. E noi ne vogliamo discutere nel corso della mattinata. Parleremo di tante cose, perché parleremo di scuola dalle 8:15. Tra l'altro avremo una domanda per voi, perché abbiamo scoperto che esiste in Italia una scuola che ti fa mettere alle spalle in qualche modo la disoccupazione, che assicura lavoro nell'arco di 6 mesi e uno stipendio d'ingresso di 3.000 euro. Qual è? Beh, è una soluzione, una risposta che daremo. 800 24 00 24 sarà il numero che potrete comporre un po' più tardi, però per ora ci potete contattare via SMS al 349 238 6666 per i nostri scambi, diciamo così, di opinione. Al Parlamento di oggi invece incontreremo un fotografo. Ce n'è sempre uno in ogni bar, quelli che ti vogliono far vedere il viaggio che hanno fatto quest'estate. Anzi, adesso con l'iPhone anche il video. Poi insistono. Chris, tu sei uno di loro?
Eccomi.
Buongiorno. Tra poco ti presentiamo, ma dimmi solo questo. Prima di diventare famoso, eri anche tu uno di quelli che si lava la gente al bar? Con la mania della fotografia.
No, non ho mai assillato le persone con le mie fotografie.
Dunque, Chris Ward Jones, sempre molto schivo, è un fotoreporter. Chris, parlo io di te, freelance inglese, tra gli altri giornali, tra le altre testate, perché sono, le cito tutte comunque, hai lavorato per il New York Times, The Daily Telegraph, il Corriere della Sera, Elle, Vanity Fair, ci sono delle mostre esclusive con il tuo nome, le tue opere in tutto il mondo, hai raccontato l'Italia in una maniera quasi intima, quasi raccolta, sempre con degli scatti molto insoliti, e ci piace oggi commentare quest'Italia che va con te. Da quanti anni vivi in Italia, Chris?
Troppi, nel senso che non me ne ricordo più. No, sono qui da quasi una vita, diciamo. Viaggio tantissimo, per cui il mondo è la mia casa, però l'Italia è la mia base, diciamo così.
E ma, visto che sei inglese, pensi che vi perderete la Scozia da qui a breve?
Io spero di no. Non è una speranza basata su un calcolo preciso, ma mi dispiacerebbe che la Union, diciamo così, diventasse o perdesse uno dei suoi membri. È lì da tantissimo tempo e io la United Kingdom la vedo con la Scozia.
Tra l'altro hai un figlio che, mi dicevi, andrà a studiare in Scozia.
Sì, ha già completato il primo anno all'Università di Glasgow, sta per partire in questi giorni per cominciare il secondo anno.
Ecco, aiutaci un po' a fare orientamento universitario, perché spesso con l'aiuto dei ranking si conoscono fuori dai confini solo quelle università blasonate, diciamo così, note ai più. Perché una famiglia inglese come la tua sceglie, e naturalmente avrete rispettato le scelte del ragazzo senza dubbio, ma perché andare in Scozia? Cosa offre?
Ma la Scozia ha varie ottime università, tra le quali è quella che ha frequentato il principe William e la principessa Kate, chiaramente. Tutte e due si sono conosciuti alla St. Andrews University. Però c'è Edimburgo, c'è Glasgow, che ha un'università magnifica, non solo per quanto riguarda il lato accademico, ma anche il palazzo stesso, e gli edifici sono molto vecchi e bellissimi.
E quanto costa?
Costa la bellezza di 1.800 sterline l'anno, che rispetto ai 9.000 dell'Inghilterra È un po' meno, diciamo.
Facciamo una conversione sterline euro per dare un'idea più o meno
sì,
di quanto.
Sì, ma diciamo 1800 sterline sì. Saranno 2200 euro l'anno. E 9.000 invece vanno sulle 10.000 euro l'anno.
Quindi prezzi che rispetto all'istruzione garantita invece in Inghilterra la rendono accessibile a molte famiglie. Tu poi ci dicevi la qualità è più che non solo comparabile, ma addirittura a volte anche superiore.
A volte anche migliore, sì, sì, sì.
Ma a proposito di questa questione della Scozia, no? Perché ci intriga naturalmente, girava la voce ultimamente sui giornali italiani del fatto che questo nuovo baby reale che sarebbe in arrivo servirebbe, diciamo così, a unire la nazione, a contrastare i secessionisti del referendum. A te pare una voce credibile?
Ma il fatto che sia in arrivo non credo sia credibile che abbiano deciso di fare un bambino per tenere insieme.
Infatti sembrava.
No, dicono che forse il fatto che la notizia sia uscita adesso abbia aiutato un pochettino tutti quanti a ricordare che c'è questa unione.
Ma veramente no, può credo. Cementare? Una notizia di questo genere può cementare o far cambiare idea a qualche indeciso sul fatto se richiedere o meno l'indipendenza?
Non lo so, mi sembra un po' superficiale pensare all'unione o non unione in base alla nascita di un bambino, ma senz'altro ricorda che la royalty, la corona è una cosa vecchissima, se ricordo bene nel 1603 le corone di Scozia e Inghilterra si sono unite, poi l'unione politica è venuta 100 anni dopo, però ricorda che la regina è la regina di Scozia e della Gran Bretagna tutta.
Senza dubbio, se qualcuno se lo fosse dimenticato, ma se lo segna, ma mi sembra così una di quelle fantasie giornalistiche pensare che una gravidanza di questo tipo possa poi incidere sul voto. Ma cambiando pagina, venendo in Italia, Chris, visto che tu hai ritratto grandissimi registi, grandissimi personaggi e l'hai fatto sempre con un garbo, come diceva, è difficile rendere una foto per radio, però ci stiamo provando. Non ho visto nella tua galleria, ma forse mi è sfuggito, un ritratto del Presidente del Consiglio italiano.
Ne ho vari, sì, ne ho vari.
No, di questo Presidente.
Ah, di questo Presidente, non è sul sito, ho fotografato Renzi quando era sindaco di Firenze, in una seduta tutta nostra, personale, solo io e lui, molto simpatico. E io lo chiamavo sindaco e lui rideva e diceva ma no, ma chiamami Matteo adesso.
Ma so forse perché direbbe. Sapeva che quella carica prima o poi l'avrebbe lasciata per altri destini, chi lo sa. Cioè tu l'hai preso come umiltà e magari invece era un segno diverso. Ieri poi tra l'altro infatti diceva da Vespa meglio arrogante che arreso, e lì meglio arrogante che arreso devo chiedertelo, come faresti la foto per un articolo che si intitola così, meglio arrogante che arreso?
Ma l'arroganza penso che intendesse la forza di voler portare avanti le proprie idee. L'arreso è una persona perdente, chiaramente, per cui penso che intendesse appunto che lui ha la forza dell'arroganza, la forza di imporsi nelle sue idee e per il bene del paese. E nella foto è chiaro che una persona del genere non può sembrare schiva, non può avere gli occhi abbassati, deve guardare l'obiettivo, deve portare avanti questa forza negli occhi e nell'atteggiamento.
Che bel corso di fotografia via radio che ci stai facendo, Chris Ward Jones. Beh, è un privilegio. Quindi gli occhi non devono essere bassi. Poi
no,
che,
no.
No, per fotografare un meglio arrogante che arreso.
No, devono essere quasi aggressivi, no? E guardare la macchina dicendo io sono qui, guardami.
Ho capito, questo sarebbe uno dei tratti, diciamo così, se tu dovessi fotografare Renzi oggi, e poi il resto chissà, lo vedremo presto su queste grandi testate con cui tu collabori. Tra l'altro a Renzi hanno dato anche del bullo, e qui saluto Matteo Marini, buongiorno.
Buongiorno.
Non perché tu, non perché lei, Matteo, scusi, scusi, a quest'ora aboliamo il tuo e aboliamo il lei, non perché lei sia un bullo, ma perché lei studia i bulli. Perché Matteo Marini è uno psicologo del lavoro e prima di completare quello che è il tuo profilo, ti chiedo qualcosa, le chiedo qualcosa, continua. Le chiedo qualcosa sul profilo di Renzi. Le sembra che coincida con la definizione di bullo?
Ma direi di no, sinceramente, non mi sembra un bullo. Certo, qualche volta può essere confuso il comportamento deciso, perché noi nella nostra cultura italiana molto spesso abbiamo questo vizio di confondere la persona assertiva con la persona bulla, cioè con il bullo, ma sono due cose abbastanza diverse tutto sommato, no?
Mi piace questa differenza. Intanto grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo via SMS 349-238-6666, e perché fa piacere anche a noi ricevere saluti, segnali di esistenza a quest'ora. La persona assertiva non è necessariamente un bullo, ma spesso nella cultura italiana questo non viene gradito. Adesso, al di là di Renzi, Matteo Marini è uno psicologo del lavoro, il lavoro insieme alla scuola è una, senza dubbio, non solo delle preoccupazioni, ma degli elementi che alimentano discussioni, preoccupazioni e, per fortuna, a volte anche speranze, aspettative, perché deve essere sempre così, delle famiglie italiane. Ed è, tra l'altro, Matteo Marini, autore di un libro che è un trattato del galateo, quasi. Cioè, io, guardi, veramente la ringrazio per questo titolo dimesso, un po' accademico. Chris, sai come si intitola il libro del nostro amico e ospite?
Sono curioso, conosco il galateo di Monsignor Della Casa.
Si avvicina molto, infatti. Fucking Monday. Fucking Monday. Allora, noi diciamo, traducendolo, che è maledetto lunedì, perché una parolaccia detta in un'altra lingua è sempre un po' meno uscita.
24 mattino.
Vedo molta gente che dopo un po' che sta al governo si arrende. Io preferisco correre il rischio di essere considerato arrogante che arreso. Noi questo paese lo cambiamo, costi quel che costi, e lo cambiamo perché? Non perché noi siamo bravi, ma perché l'Italia non ne può più. E gli italiani, con le europee, hanno detto: siamo arrivati al punto in cui ci fidiamo persino di Renzi, purché le cose cambino davvero.
E l'avete sentito, Matteo, ancora una volta, Renzi meglio arrogante che arresa. A proposito di Fucking Monday, cioè il tuo libro, di cosa parla il tuo libro innanzitutto?
Beh, un po' la differenza tra assertività e bullismo è uno degli aspetti fondamentali, perché poi quello che cambia è la persona, no? Cioè, anche se qualche volta può essere in qualche modo confuso l'arrogante, il bullo, diciamo, dalla persona assertiva, la differenza è immensa, perché comunque comporta la dimensione proprio psicologica, perché l'assertivo è comunque una persona che ha una certa sicurezza di sé, mentre il bullo, l'arrogante, non è una persona sicura di sé, è una persona estremamente insicura di sé, che però ha bisogno di esternare questa, estremizzare questa sicurezza, che poi in realtà non ha niente a che vedere con la sicurezza reale.
E tu ti concentri sugli ambienti di lavoro, ci sono alcuni che sono caratterizzati da un clima infernale, e quello che succede con i tassi di disoccupazione che ogni giorno ci dicono, della scarsa possibilità di trovare un lavoro, soprattutto a tempo indeterminato, perché soprattutto a crescere la precarizzazione, e è quasi una spinta a pensare che la normalità, quella vera, sia quella del clima infernale. Bisogna accettare, bisogna considerarsi fortunati ad averlo un lavoro, e tu dici basta con le paranoie, non è vero, reagisci. Quindi quali sono i consigli per smontare i meccanismi che ammorbano l'aria sul luogo di lavoro, che hanno come conseguenza lo stress, il mobbing, il burnout?
Il primo è riconoscere che comunque l'ambiente di lavoro è tossico, è evidente, perché nel momento in cui io me ne accorgo, già posso dentro la mia testa strutturare qualche strategia per uscirne fuori, al limite anche facendo una cosa quasi impensabile, no? Comincio a mandare qualche curriculum in giro, perché qualche volta le situazioni sono veramente troppo compromesse, troppo tossiche. Però il fatto stesso di accorgersene è già un punto di partenza, perché purtroppo il nostro cervello tende a normalizzare, cioè alla fine l'inferno diventa proprio la normalità, e allora noi coltiviamo le nostre nevrosi, coltiviamo le nostre psicosi, ma la realtà è che fondamentalmente io sono in un ambiente che mi consente di destrutturarmi.
Tutte queste discussioni sono complici addirittura. Queste discussioni sul lavoro sono molto sentite, soprattutto all'estero, sono molto trattate dai media. Si tratta un po' meno di politica sui giornali internazionali, ma su quello che è il rapporto tra lavoro e, diciamo così, qualità della vita, si spendono articoli in prima pagina tutti i giorni. C'è un articolo, per esempio, sul New York Times, in cui una grande banca manda un memo ai manager e dice: guai a voi se date consegne alle persone quando uno sta uscendo, per esempio al venerdì, se fate lavorare la gente dei weekend. Dunque siete dei jerks, lo tradurremo poi in rassegna stampa, Chris Ward, tu ridi, ma come si potrebbe rendere questa espressione? Chris?
Diciamo dei cretini nelle persone che non valgono.
Diciamo così, se hai scelto un low profile, diciamo. Non potete. Io tra l'altro lo consiglio questo articolo, che dice di essere nice, di essere gentili sempre con gli underlings, con l'ultimo anello della catena, con chi non ha posizioni di potere sull'ufficio. E non è un articoletto, è una cosa di ben 5 pagine in cui si spiega perché è decisamente importante ricordarsi che anche gli ultimi arrivati sono il futuro non solo dell'azienda ma della vita, e quindi traslare la propria posizione magari oggi di potere nella loro, e ricordarsi che fino a poco tempo fa noi, scrivono questi manager, eravamo in quella posizione. E è un articolo che si pone l'obiettivo di sottolineare come sia altamente non solo tossica ma fondamentale per il benessere, per la salute, per la possibilità di vita, la condizione che si crea sul posto di lavoro. Però articoli così non si vedono tanto da noi, non si discute tanto di questo, Matteo.
Assolutamente, ho avuto l'occasione di leggerlo ieri sera, questo articolo, e poi ho letto alcuni commenti, diciamo, italiani in relazione a questo.
Cosa dicevano?
Ho notato che dicevano fondamentalmente che finalmente anche gli Stati Uniti si rendono conto che sono diventati più buoni, creano una cultura migliore, ma non c'entra niente, cioè non è che c'è il buonismo di mezzo. La realtà è che il grande mistero, la grande notizia è che una persona che è contenta, la realtà è che lavora anche meglio, si ammala meno, è più produttiva. Questo concetto in Italia non passa, cioè noi dobbiamo spremerne come olive i nostri dipendenti finché non schiantano letteralmente, perché così funziona. Abbiamo una cultura molto legata a un'idea di caporalato, purtroppo, mentre in tanti altri paesi europei, ma anche negli Stati Uniti, io se investo sulle risorse umane, il termine risorsa umana, risorsa, non è a caso, se io investo sulle mie risorse, la realtà è che le risorse avranno una resa.
E quindi non è buonismo, sottolinei tu, perché spesso questo tipo di analisi in cui si spendono gli anglosassoni, che sono notoriamente molto pragmatici, hanno appunto lo scopo di estrarre il meglio, di aumentare la competitività, non solo di diffondere la fraternità, che poi insomma non sarebbe neanche un obiettivo secondario. Chris, noi ci occuperemo di scuola e volevo chiederti, si parla molto di scuola sui giornali in questi giorni, anche nel Regno Unito le scuole chiudono per chi non ha esami dal 7 giugno al 10 settembre più o meno?
No, l'anno scolastico inglese come giorni di scuola più o meno si equivalgono, mi sembra siano 174-176 giorni, però vengono divisi in modo diverso perché in Gran Bretagna ci sono vacanze sia a Natale che a Pasqua molto più lunghe.
Un po' più scaglionate. Oggi l'OCSE, anche se questo tema non è stato tanto esplorato tra i dati che ha reso noti, ha sottolineato come purtroppo queste vacanze lunghe servano anche a mettere in evidenza, ci avete mai pensato, le differenze socio-economiche tra le famiglie che possono permettersi di mandare i figli ovunque e quelle che invece sono ancorate alla città. Noi parleremo di tutti questi temi, intanto grazie Chris Ward Jones, grazie allo psicologo del lavoro Matteo Marini, buon lavoro. Noi stiamo per dare la linea al GR e ci ritroveremo subito dopo con la rassegna stampa.
24 mattino.
7:17, ancora mercoledì 10 settembre, ancora buongiorno per chi si fosse sintonizzato da poco. E oggi sui giornali, lo potete immaginare, insomma, abbastanza prevedibile, visto che siamo alla rassegna stampa, in primo piano ci sono le proteste dei giudici riguardo a una riforma della giustizia che secondo la ANM li colpevolizza e sempre secondo i magistrati non risolve poi quelli che sono i problemi veri, poi lo vedremo nel dettaglio. C'è l'arresto del killer delle suore in Burundi, ci sono le dimissioni di Richetti, questo renziano della prima ora finito nel mirino per peculato, per l'utilizzo improprio delle auto blu quando era al Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. I titoli di queste cose più o meno li conoscete perché li avete sentiti sui TG di ieri, perché li avete visti su internet nel pomeriggio e questo è un po' il problema ormai della carta stampata, del giornale cartaceo, no? Però vediamo velocemente le aperture. Ora il Corriere si concentra su Renzi da Vespa e mette in primo piano Renzi 2 punti, meno tasse sul lavoro. Questo è l'elemento che estrapola della lunga chiacchierata a Porta dove c'è stato un confronto tra il premier e il segretario del PD. È ironia, naturalmente, ironia non mia, è la vignetta di Giannelli sulla prima pagina del Corriere che mostra questo confronto, questa mancanza di contraddittorio in pratica, in sostanza, secondo il vignettista, tra Renzi seduto e incalzato da un altro Renzi. Il sottotitolo ci indica i magistrati contro la riforma della giustizia e sulla questione della segreteria del partito. Lasciarla non ci penso proprio, dice Renzi, che conferma: rimango presidente del Consiglio e leader. Che altro c'è sul Corriere? La vittoria dell'Italia sulla Norvegia con tanto di foto in taglio centrale e un taglio basso sulla Brebemi, la nuova autostrada con le corsie vuote. Cos'è la Brebemi? In pratica è una sorta di acronimo per Brescia, Bergamo, Milano, e questa autostrada inaugurata appena un mese e mezzo fa con tanto di premi era tagliare il nastro, ci segnala Massimiliano del Barba sulla prima del Corriere, è nata come fantastica opportunità perché collega Milano a Brescia in tempi rapidi grazie a 6 corsie di asfalto drenante, diluisce i ricorrenti ingorghi della vecchia 4, ma oggi è già un problema, sarà perché manca la segnaletica e la tangenziale esterna o sarà perché ha costi doppi rispetto alle altre autostrade. Insomma, sono molto pochi quelli che la usano. Lasciamo il Corriere, poi ci torneremo, per andare sul Sole 24 Ore. Renzi che parla a Porta sul Sole 24 Ore ha solo un taglio centrale nella stabilità, meno tasse sul lavoro, perché il Sole decide di aprire su un piano franco-tedesco per sbloccare gli investimenti. E questo è un aspetto decisamente interessante. In pratica, ci racconta Beda Romano, il Sole 24 Ore ha potuto visionare dei documenti ancora in lavorazione che prevedono non solo la necessità di sostenere la domanda per rilanciare l'economia e lottare contro la deflazione, perché questa è una necessità sentita da tutti i governi europei, ma la Germania avrebbe confermato ieri che insieme alla Francia sta finalizzando una proposta concreta di piano per favorire gli investimenti in Europa e questa dovrebbe essere presentata durante una riunione dell'Ecofin a Milano tra venerdì e sabato. E a sorpresa l'iniziativa prevede una maggiore propensione al rischio della Banca Europea degli investimenti, quindi un'iniziativa che potrebbe veramente, grazie a questo documento congiunto, portare una sorta di volano per rilanciare l'economia nell'Unione Europea, è voluta dalla BEI. Che cos'è la BEI? Vediamo anche di parlare di questi acronimi. È la Banca Europea per gli investimenti, dunque è un istituto che è partecipato dai paesi dell'Unione Europea, dai 28 paesi. Cosa fa? Assume prestiti sui mercati dei capitali, concede prestiti a un basso tasso di interesse. Perché lo fa? Naturalmente per finanziare progetti, soprattutto quelli per migliorare le infrastrutture, l'approvvigionamento energetico, la sostenibilità ambientale E lo fa nei paesi dell'Unione Europea, ma anche in alcuni paesi limitrofi. E poi torneremo ad approfondire naturalmente che altro troviamo sul Sole 24 Ore, ma continuiamo la nostra carrellata sulle maggiori testate e arriviamo a Repubblica, che invece decide di aprire sul caos del PD. Ci sono questi indagati, i leader in Emilia Romagna, e Repubblica decide di fare un distinguo tra le posizioni dei due a pagina 2 e 3. Caos PD sotto inchiesta, tutti i vertici in Emilia, questo è il titolo, accusa di peculato per 8 consiglieri regionali, ma soprattutto la bufera sui due candidati governatori, Bonaccini e Richetti. Uno, Richetti, rinuncia alla corsa per le primarie, mentre l'altro, e a questo Repubblica dedica un virgolettato, dice: è solo una piccolezza, ne uscirò più pulito e di certo non mi ritiro. Infatti il segretario regionale si dice sicuro di poter chiarire con la procura. Io giravo con una Seat Ibiza che aveva 345.000 chilometri e dunque non ho niente da temere. Questa è l'apertura della Repubblica. Per quel che riguarda le primarie del PD e quanto accaduto ieri, naturalmente è l'apertura anche del giornale. Il giornale dice: i PM smontano il sogno PD, spese pazze, in Emilia indagati due candidati alle primarie, altro che aria nuova, sottolinea polemica la testata. E c'è poi una fotonotizia dedicata a Ballarò, da Floris a Floppis, debutto shock sulla 7, la striscia quotidiana delle 19.40 si ferma a un misero 1,4% di share. Decide il giornale di piazzare questa notizia, unica testata, in prima pagina. Per quel che riguarda invece il Fatto Quotidiano, c'è un editoriale di Marco Politi sulla tragica normalità di tre donne di Dio. L'Italia migliore, dice Politi, ve ne leggo un brano dall'Incipit, l'Italia migliore e nascosta, alla faccia di Lucia, Olga e Bernardetta, volti umani non fotogenici, tre donne tra i 75 e i 79 anni e dunque da rottamare, secondo la retorica della nuova casta, tre italiane che hanno scelto di andare tra i dannati della terra a vivere nella periferia di Bujumbura. Una insegnava, faceva mestieri che non sono glamour, l'altra seguiva le ragazze perché imparassero taglio e cucito, la terza era un'ostetrica. Vite normali, come quelle di decine di milioni di italiane e di italiani, vite particolari, sottolinea Politi, perché volute vivere in condizioni difficili, in mezzo alla miseria vera, dedicate al riscatto di persone sconosciute, sentite come fratelli e sorelle. Dunque il Fatto Quotidiano che dà grande risalto alla tragedia delle suore uccise in Burundi. Il titolo invece d'apertura è: primarie PD, virgola, tutti indagati, Emilia Romagna nel caos. La scelta dunque di concentrarsi su questo fatto anche per questa testata. C'è poi la tragedia di Napoli in prima pagina, e a parlare sul Fatto Quotidiano è quel latitante che la polizia diceva essere insieme al ragazzino vittima, al ragazzo di 17 anni ucciso. E il Fatto Quotidiano è andato a intervistarlo. Quella notte io non c'ero, Davide è stato ucciso invano, e quindi l'intervista all'uomo che secondo i carabinieri sarebbe stato proprio sulla moto. Spunta anche un super testimone, gli hanno sparato, dice questo super testimone, dalla distanza di un metro e mezzo. Io mi costituirò, racconta Arturo Equabile, questo latitante del caso Bifolco, e mi costituirò, ce lo dice il Fatto a pagina 9, per raccontare la verità sull'omicidio. E perché latitante? Perché anche questo è importante da sapere. Sono in fuga dalla polizia perché accusato da un furto che non ho commesso. È vero, ho spezzato i domiciliari e i carabinieri sono incazzati con me perché non riescono a prendermi, racconta nell'intervista, e incalza il giornalista Enrico Fierro: ma lei quali reati ha commesso? Nessuno. Sono imputato perché delle persone che avevano delle microspie in auto e parlavano di un furto di un certo Arturo, e insomma hanno fatto sì che si riconducessero alla mia persona, ma quello non ero io. Storia di una Napoli difficile, sempre in bilico tra legge e malavita, ma quello che conta è questa sua posizione, questo suo racconto. Precisa poi: io non c'entro, sono in fuga, è vero, ma sarei potuto essere al posto della vittima. Gli agenti però, e questa è la sottolineatura importante riportata anche nell'occhiello, devono arrestarmi e mica ammazzarmi. Scusate, in questo momento è venuto meno anche il microfono. A questo punto noi tra poco finiremo questa carrellata sui giornali italiani, ma andremo a dare un'occhiata anche ai giornali stranieri, grazie all'aiuto di Aaron Mains, che saluto e ringrazio. Buongiorno, welcome.
Buongiorno,
grazie. È il corrispondente in Italia del Wall Street Journal e Aaron Mains ci riporta a uno dei temi che ci segnala la stampa oggi. Al di là delle grandi tematiche, dei grandi titoli, anche la stampa apre con la tegola su Renzi, la chiama così, indagati in Emilia due dei suoi candidati. Si parla anche della mancata competenza degli italiani in inglese. Siamo bocciati in inglese, a pagina 13 lo parla bene solo il 21% dei dottori. Questo è un approfondimento sul tema della scuola in Italia. Servono più corsi in lingua, questa è la risposta. E cosa succede in pratica? L'inglese più o meno lo masticano gli italiani, poi però hanno difficoltà a comprendere l'inglese, quello parlato, quello della vita di tutti i giorni, quello che non ti parla di visite al Big Ben, che quelle cose che troviamo insomma sui libri di grammatica. Allora, insieme al nostro giornalista e corrispondente Aaron Mains, andremo sui giornali stranieri e cercheremo di capire anche alcune delle espressioni colloquiali.
24 mattino.
Ancora un saluto da Irene Zerbini. Oggi ci avvaliamo proprio dei collaboratori stranieri per aiutarci a capire questa informazione che è globalizzata, che è intrecciata, come funziona, come anche in rassegna stampa. Aaron Mains, corrispondente in Italia del Wall Street Journal, freelance per mille testate. Aaron, noi abbiamo anticipato prima un articolo del New York Times che poi ripeteremo, daremo i riferimenti perché ce li stanno chiedendo via SMS. Innanzitutto il numero dell'SMS 349-238-6666 e poi dalle 8:15 potete anche partecipare alla trasmissione all'800-24-00-24 e far sentire la vostra voce sui temi di oggi, che saranno il TIP e dunque il trattato transatlantico che dovrebbe spostare miliardi di merci, di tonnellate di merci e miliardi di dollari in questo trattato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, un trattato di libero scambio che da una parte promette prezzi più bassi e crescita economica e dall'altra sta inquietando e non di poco i consumatori in tutta Europa, anche se in Italia se ne discute poco. Avremo degli aggiornamenti perché già è un tema che avevamo trattato e ha riscosso molte domande, molte richieste, e parleremo anche di scuola naturalmente. Invece con te vorremmo capire quali sono gli articoli che hai visto oggi sulla stampa internazionale, naturalmente in lingua inglese, poi magari tu hai anche delle competenze svedese, in finnico, non lo so, però ci interessi.
No, direi che mi limito all'inglese, sarebbe meglio.
Ci interessi per questa parte per oggi. Quindi
ma uno è un segue perfetto di quello che avete già discusso, cioè questo incremento nei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa, tra l'altro sempre forti. C'è un titolo qui nel New York Times: Google is target of European backlash on US tech dominance.
Backlash, dunque di cosa si tratta? Spiegaci proprio anche il significato di questo termine.
Hai azzeccato un termine interessantissimo. Il backlash viene proprio dal concetto di una reazione negativa a causa di qualcosa che hai fatto.
E qui stiamo parlando di Google.
Sì, stiamo parlando di Google, stiamo parlando sostanzialmente, l'articolo parla del fatto che Google è un po' il diciamo il bersaglio generale per una per una serie di problemi tra gli Stati Uniti e l'Europa per quanto concerne il settore tecnologico, cioè il settore tecnologico americano è molto forte, in Europa questo viene a volte visto con un po' di paura. E Google, essendo il mostro più grosso di questa realtà, è bersagliato abbastanza per alcuni suoi prassi. E quindi l'idea del backlash subentra proprio qui, quando l'Europa vede che gli Stati Uniti magari spingono un po' troppo, ci sono paure per quanto riguarda la privacy di Google, eccetera, eccetera, allora c'è un backlash, c'è una tendenza di cercare di frenare queste aziende, Google in primis.
Quindi sul termine backlash, visto che ti utilizziamo per la tua competenza naturalmente linguistica e giornalistica sui fatti, si potrebbe equiparare all'effetto boomerang?
Sì, è simile come idea. In realtà la parola backlash nasce da due parole, back e lash, un po' il concetto di qualcuno che cammina lungo un sentiero, magari tenendo i rametti da parte in modo che non gli colpiscono in faccia, ma se lo spinge troppo e non lo tiene per la persona dietro, questo rametto lash, cioè va forte e colpisce la persona dietro. Il backlash è proprio questo, spingere contro qualcosa e quindi c'è una reazione negativa, il lash, che il rametto arriva.
E ti arriva in faccia inaspettatamente quando pensavi di averlo scansato. Sintetizziamo così. E c'è poi un altro articolo sul New York Times che parla di non solo gentilezza naturalmente, ma dà proprio delle guidelines, dà proprio delle direttive su come vanno trattati sui posti di lavoro coloro che occupano gli anelli della catena più bassi, diciamo così, che non hanno posizioni di potere in ufficio.
Sì, è molto carino, è un blog post questa volta, il titolo è Be Nice to Underlings, Jeffrey Bankers Are Told, cioè praticamente tradotto in poche parole, dovete trattare bene chi lavora sotto di voi, così hanno detto il management dei banchieri a Jeffries. C'è una quote in cui, che leggo qui.
C'è una quote, cerchiamo di tradurre anche la parola quote, per favore Aaron, c'è un virgolettato, diciamo, viene citato, sì.
Esatto. Qui, since they are banking, two executives recommended a 5-point action plan to help their senior bankers. Waiting until the last minute to hand out work, creating unnecessary projects or deadlines, or just being insensitive makes you a jerk. We do not have or want jerks at Jeffries.
Bello forte, diciamo. Allora, traducicelo.
Allora, praticamente sta dicendo, il management che parla ai suoi propri banchieri, aspettando l'ultimo minuto per dare dei lavori,
per assegnare dei compiti,
per assegnare dei compiti al tuo team, creando progetti poco necessari o stabilendo delle date di scadenza inutili, o anche semplicemente facendo l'insensitivo, cioè non essendo sensibile ai bisogni di chi ti sta vicino, fa di te uno jerk. Noi non abbiamo jerk a Jeffrey e non li vogliamo. Se,
dunque, jerk possiamo dire, lascio dire a te, insomma.
Jerk, beh, oddio, la traduzione più semplice, non so se si può dire in radio, che comincerebbe con la S
e finisce con lo zoo.
Esatto.
Sì. Quindi diciamo un cretino con intenzioni malevole, ecco, se non vogliamo entrare proprio così.
Avrei detto cretino cattivo, ecco, sarebbe un po' una traduzione.
E non vogliamo questi cretini cattivi all'interno della nostra azienda. Tra l'altro ci arriva in questo momento, Aaron, un aiuto da un ascoltatore. Pensa che finezza. Al 349-238-6666 ci dice, per la traduzione backlash, sai che noi ci siamo sforzati, effetto boomerang, il rametto che ti torna indietro quando tu stai attraversando un sentiero, scosti con la mano, ti arriva in faccia. Usato moltissimo dai giornali il backlash. Cioè un'azione che ti porta delle conseguenze che non solo non ti aspettavi, ma che tu avevi, un'azione che avevi intrapreso proprio per evitare delle conseguenze. Ci dice questo ascoltatore, che ringraziamo, frustata di ritorno.
Sì, ci sta. siamo.
Ci siamo. Mi piace. Questi sono termini che purtroppo nelle lezioni inglese non si imparano, sono utilizzati moltissimo, e quando si naviga, non solo sui siti ma anche quando si legge la stampa internazionale, gli italiani viaggiano tantissimo e poi c'è un pochino di fatica nel comprendere esattamente le espressioni degli organi di informazione. Questo articolo di Jenny Anderson su New York Times riguardo a che tipo di atteggiamento bisognerebbe tenere con i sottoposti, lo segnaliamo perché ci richiedono dove pubblicare, cioè lo vogliono portare in ufficio, ci dice un ascoltatore che lo vuole portare in ufficio. L'abbiamo affrontato anche con un tuo collega inglese alle 6:30 del mattino nella chiacchierata, perché dicevamo questo del rapporti e del clima sui posti di lavoro è molto dibattuto sui giornali anglosassoni, cioè si è capito che da lì si decide molto non solo del benessere ma addirittura della competitività delle aziende. Hai altri articoli da segnalarci?
Ma avevo adocchiato adesso qualcosa nel Wall Street Journal che più che l'articolo in sé ha un termine interessante magari per gli ascoltatori.
Leggicelo.
Qui il titolo è Dutch Experts Zero In on Cause of MH17 Crash, cioè praticamente tradotto al volo sarebbe che gli esperti olandesi si focalizzano sulle possibili cause dell'incidente aereo dell'aereo della Malesia, quello che fu colpito qualche settimana fa sopra l'Ucraina. Ciò che trovavo interessante è questo termine zero in, che magari non molti conoscono, ma è anche questo è molto usato.
Sì, zero in a noi italiani fa pensare a zerano, cioè esatto. Invece
vuol dire ben altro, vuol dire proprio focalizzare. Cioè l'idea è, sono due parole anzitutto, è un phrasal verb, quindi to zero e poi in. To zero in on something vuol dire focalizzare man mano eliminando altre cose intorno e focalizzando sempre più sul punto. Dunque in questo caso è il vero causa dell'incidente aereo.
Molto interessante la tua lezione d'inglese e giornalistico, rimani con noi Aaron. Ora saluto un altro grande insegnante di giornalismo, penso non in inglese, poi magari ignoro anche le sue competenze, Mauro Meazza, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, nice to meet you, io sono nella media degli italiani che come dire masticano l'inglese ma ne fanno scempio.
Buongiorno, quindi... dovresti dire.
No, stiamo, guarda, posso dire how to spend it in inglese, perché tu sai che venerdì con il Sole 24 Ore avremo l'edizione italiana appunto di How to Spend It, che è una rivista, una testata dedicata al lusso, pubblicata finora solo dal Financial Times, ma da venerdì anche dal Sole 24 Ore. Sul Sole 24 Ore di oggi, tra l'altro, ti segnalo Irene, c'è anche l'indicazione che oggi è il giorno decisivo per la TASI. Non so come si dice TASI in inglese, comunque
property tax, qualcosa del genere. Aaron, potremmo dire property tax,
ma potremmo anche dire mess tax, secondo me, se non è una parolaccia troppo forte, cioè una tassa pasticcio. E comunque oggi bisogna che i comuni decidano, se non decidono che succede, vabbè, lo riepiloghiamo anche oggi sul Sole 24 Ore su norme e tributi. E poi ti voglio dire, si sta sbloccando lo sblocca Italia, lo aspettiamo da agosto e ancora stanno limando, e Giorgio Santilli oggi ci racconta un'altra puntata di questa lunga gestazione del decreto sblocca Italia. Non so come si dice sblocca Italia in inglese, abbiate pazienza, ma forse agli inglesi non interessa neanche questo nostro aspetto personale.
Aaron, sei con noi?
Sì, io ci sono sempre.
Come tradurresti sblocca Italia in americano?
Mi appoggerei subito su un altro phrasal verb, free up.
Free up. Free up Italy, hai capito? Sblocca Italia.
Free up Italy, va bene, allora domani magari titoliamo con Free up Italy, chissà che gli diamo il colpo d'ala decisivo.
Forse mancava quello, sì.
Tra le molte altre cose che ti voglio segnalare, solo una storia carina, naturalmente poi tutte le cose sul prodotto interno lordo, il nuovo calcolo europeo del prodotto interno lordo, quello che contiene anche parte dell'economia illegale sommersa. E poi ti voglio segnalare appunto questa storia del falso Brunello, hanno sequestrato 165.000 litri di Brunello falso, è l'Italian Sounding, sai, questo fenomeno per cui insomma si cerca di spacciare, di contraffare prodotti tipicamente italiani e orgogliosamente italiani, verrebbe da dire, tutta la vicenda nelle pagine oggi di Imprese e Territori.
Abbiamo salutato il caporedattore centrale del Sole 24 Ore, Mauro Meazza, che si è prestato a questo bilinguismo introdotto oggi dal nostro ospite Aaron Mains. C'è la rassegna stampa nei paesi anglosassoni, Aaron?
Ma sì. Si presenta praticamente lo stesso.
Allo stesso modo.
E nella stessa maniera, infatti.
E questo dovrebbe invogliare appunto ad andare a acquistare un giornale cartaceo e leggersi gli approfondimenti che vi troverete, perché oggi come oggi le notizie in sé come titoli si ritrovano e si maneggiano già dal pomeriggio del giorno prima, cioè prima della chiusura dei giornali, quindi quello che conta sulle testate sono soprattutto approfondimenti, interviste, editoriali, opinioni, Aaron.
Assolutamente sì.
Quello che succede sul Wall Street Journal, nelle vostre riunioni, insomma, quando decidete cosa mettere in prima pagina e cosa mettere invece taglio basso o centrale, tenete presente il fatto che sia una notizia uscita una certa ora del giorno prima? Quali sono i criteri dei capi?
Beh, allora cambia di sezione in sezione, non mi sentirei di parlare per altri o per le decisioni altrui. Noto che soprattutto al giorno d'oggi c'è tantissima attenzione sul breaking news e quindi man mano che la stampa si sposta sull'internet, man mano che ci spostiamo tutti sull'iPhone e l'iWatch, allora si pone sempre più enfasi su un reportage immediato. Questo ovviamente va un po' a scalpito al reportage di più lunga forma, cioè l'investigative journalism.
E naturalmente questo ha comportato anche una ristrutturazione delle redazioni, per cui all'inizio ci sono state delle resistenze da parte dei giornalisti più navigati, più tradizionali, più di lunga data, ma poi si è capito che i migliori, diciamo così, le migliori firme andavano spostate sul digitale, perché è quello l'accesso, l'ingresso al giornale e alla testata. Era un processo che in Nord America, nei paesi anglosassone in generale, è stato avviato molto prima che qui.
Ma direi di sì, sono avanti anche in un certo senso per quanto riguarda il passo ulteriore, che sarebbe creare dei giornali, creare delle riviste che non hanno più il cartaceo. Adesso è molto lanciato negli Stati Uniti un sito di investigative journalism, cioè di long form journalism, che è proprio questo tipo di articoli che leggevamo, posso permettermi di dire, una volta nelle riviste tipo Time o Newsweek, là dove un giornalista andava ad indagare su un argomento per un mese, per due mesi, per poi scrivere un pezzo molto lungo. Questo sito si chiama Medium e presenta articoli solo di questa format e poi fa pagare un tot molto basso, meno di un caffè, diciamo, per ogni articolo. Non esiste in cartaceo, esiste solo online. E sta avendo un discreto successo.
E riscuote successo, segno che la qualità, l'approfondimento e il giornalismo è destinato a sopravvivere anche a questa rivoluzione del digitale. Grazie Aaron.
Speriamo.
Per il tuo tempo. Grazie naturalmente al corrispondente in Italia per il Wall Street Journal. Grazie e buona giornata.
Have a nice day everyone.
Oggi l'abbiamo sfruttato, diciamo così, per migliorare le nostre competenze per quel che riguarda l'inglese, perché si segnala in questo rapporto dell'OCSE che oggi tiene campo un po' su tutte le testate, uno degli aspetti che fa parlare dell'Italia è ancora questa scarsa competenza nel della lingua intesa non tanto come letteratura, in cui gli italiani sono abbastanza forti, non tanto come lingua scritta, ma come lingua parlata. Pensate che nel mondo solo il 14% di coloro che utilizzano l'inglese sono madrelingua, quindi è la lingua veicolare per eccellenza, ed è importante che non sia solo la lingua di Shakespeare, ma che possa essere utilizzata in tutti quelli che sono ormai gli scambi anche a livello accademico. Allora, lo parla bene solo il 21% dei dottori, ci segnala La Stampa a pagina 13, c'è un'intervista al rettore di Ca' Foscari, più corsi in lingua, dice il rettore, questa è la risposta perché abbiamo avuto degli scivoloni. Secondo il sito Language Knowledge, che misura il livello di conoscenza degli idiomi nell'Unione Europea, ci scrive La Stampa, lo parla solo il 13,74% della popolazione italiana, e va un po' meglio tra chi ha un'età compresa tra i 15 e i 34 anni, e qui raggiungiamo percentuali del 19%. Il consorzio Alma Laurea certifica che solo un laureato su 5 nel 2013 sa esprimersi fluentemente in inglese. E la situazione però dal 2000 a oggi è comunque migliorata, e a rendere l'inglese più familiare aiutano molto i soggiorni all'estero e l'Erasmus, ma partecipa a programmi di studio oltre confine solo il 7% di studenti di laurea di primo livello, il 14% per le magistrali. Attenzione, non serve insegnarlo l'inglese, bisogna insegnare in inglese. Questo è Carlo Carraro, il rettore della Ca' Foscari a Venezia, l'ateneo dove si insegnano più lingue in Europa, e sono esattamente 40, che sottolinea non si insegna l'inglese, si deve insegnare in inglese, e le competenze dei ragazzi automaticamente miglioreranno. Cerchiamo di completare la nostra carrellata sui giornali, prendiamo in mano anche il Manifesto, dove vi segnalo un'inchiesta nella pagina Società, si intitola Europa amara per i rifugiati, e la denuncia del Consiglio Europeo sui rifugiati: chi non muore in mare in alcuni paesi è detenuto proprio come un criminale, le politiche di chiusura arricchiscono i trafficanti. E c'è poi anche un intervento di Mario Morcone, che è il capo dipartimento del Ministero dell'Interno, ha parlato al meeting della comunità di Sant'Egidio in corso in questi giorni ad Anversa. La comunità di Sant'Egidio è tra le più attive per il rispetto e per i diritti dei migranti. Il passaggio di testimone, segnala Morcone, da Mare Nostrum a Frontex Plus non deve risolversi in un fallimento. Il tentativo in atto da parte del governo italiano mira a sollecitare una cooperazione più profonda, che non potrà essere rivolta a una semplice suddivisione di costi, ma sulla base di quanto affermato tra più o meno comprensibili cautele diplomatiche, dovrà realizzare un passo credibile verso una chiara condivisione di responsabilità. E questo è l'appello di Morcone. Abbiamo detto dell'apertura del giornale sui PM che smontano il sogno PD. Per quel che riguarda invece l'Avvenire, c'è una segnalazione, la pagina è indicata come idee, pagina 3, quella che era la pagina culturale, dice l'Italia che vorremmo essere, il dopoguerra, il boom, la crisi del nord, un percorso interessante, a firma di Paolo Viana, che vi segnalo anche su questa testata. E andiamo a concludere la rassegna stampa. Parleremo di scuola dalle 8:15, scuola che dovrebbe includere tutti e che potrebbe essere migliorata, dovrebbe fare innovazione, proprio così. Ne parleremo anche con voi all'800 24 00 24 per i vostri interventi, e parleremo poi di TIP a partire dalle 9. Staremo insieme fino alle 9:30.
24 mattino.
Oggi con me, dunque, Irene Zerbini, un saluto. 8:20 per parlare di scuole, bisognerebbe chiuderle tutte, perché dove c'è un uomo che pretende di insegnare ad altri uomini bisogna chiudere bottega. Questa era una provocazione, naturalmente, risale al 1914, l'aveva pronunciata uno scrittore di Firenze, una frase un po' futurista, un po' arrabbiata, lui era Giovanni Papini, e ce l'ha ricordata su Sette Giampaolo Cerri. Bisognerebbe chiuderle tutte, scandalizzava così la borghesia. Comunque di scuola torniamo a parlare, perché la scuola è tornata al centro dei programmi governativi, c'è una grande attenzione agli edifici scolastici, c'è una grande attenzione ai cicli, al merito, alla valutazione degli insegnanti. D'altronde è inevitabile, se pensate che in questo momento gli allievi delle scuole sono 1,5 milioni, anzi, per essere precisi, 1,550,226. Alcuni sono tornati in classe, altre no. E chi ci insegna tra maestri e docenti sono 637,436 persone, e di conseguenza è impossibile chiudere gli occhi di fronte al futuro di questi allievi. È l'anno, tra l'altro, dell'autovalutazione. Si discute di molti temi. Noi vogliamo mettere sotto i riflettori oggi però uno in particolare. Alcuni di questi allievi sono già in classe, altri ci torneranno a breve. Comunque abbiamo le vacanze tra le più lunghe d'Europa. Lasciamo perdere coloro che hanno dovuto sostenere esami di riparazione a settembre, escludiamo anche quelli che hanno fatto esami di terza medio di maturità a giugno. In generale le scuole sono state chiuse anche quest'anno, come in epoche ben più antiche, quando a dettare e a scandire le stagioni erano le esigenze dell'agricoltura. Le scuole in Italia sono state chiuse per mesi, e questo ha portato naturalmente anche al costi per le famiglie, per piazzare i ragazzi. Quelli delle superiori non hanno bisogno di essere assistiti, ma con entrambi i genitori che lavorano, spesso bambini, ragazzi d'estate sono un grandissimo problema. E allora qui l'OCSE ancora una volta ci viene in aiuto e prende in esame proprio questo tipo di situazione. Cosa emerge anche altrove, dove le vacanze sono comunque molto più contenute, molto più ridotte, che l'allungamento della pausa porta in superficie quelle differenze socio-economiche tra famiglie che spesso fanno male ai bambini, che tornano a scuola e si sentono il compagno raccontare di vacanze alle Maldive, concorso di vela, ippica col papà, e poi 15 giorni in montagna con la mamma, e poi il nonno, e poi... E l'altro che invece è arrivato al massimo, appunto, a una gita fuori porta a casa dei nonni. Per mettere, non con questo scopo, ma come conseguenza, diciamo, di questa situazione, torna in gran splendore una figura, un'istituzione che molti italiani hanno frequentato. Di cosa sto parlando? Dell'oratorio. L'oratorio, lo ricordate quello che cantava Adriano Celentano in Azzurro? Proprio così. Quest'estate all'oratorio si sono iscritti 2 milioni di bambini e ragazzi, ce lo segnala la Repubblica in un articolo della settimana scorsa, vale a dire 500.000 persone in più rispetto a 2 anni fa. Don Luca Ramello, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
E lei è direttore dell'ufficio pastorale giovanile di Torino e sì, ha recensito 250 oratori. Ormai avete anche il TripAdvisor quasi, cioè avete le recensioni.
22.000 chilometri fatti con un gruppo di giovani, un'equipe con la quale abbiamo girato gli oratori d'Italia, a cui ho chiesto a questi giovani di prestarmi gli occhi, il cuore e lo sguardo per vedere gli oratori con il cuore di un giovane. E allora da Bolzano a Ragusa abbiamo attraversato l'Italia per capire come si muovono gli oratori italiani, perché sono in grande movimento.
Ora, voi svolgete un gran lavoro che ancora una volta va a riempire, diciamo così, una lacuna anche dello Stato. Ma secondo lei, da quello che ha visto, sarebbe auspicabile, desiderabile che le vacanze in Italia fossero in qualche modo, se non ridotte, quantomeno scaglionate in diversi periodi dell'anno? Cioè, è un problema per le famiglie la questione dei bambini estate?
Ma sicuramente lo è, col cambiamento anche delle nostre famiglie. Il nucleo familiare è soggetto a cambiamenti strutturali, culturali. Molte famiglie sono separate, sono a volte separate da motivi di lavoro, e anche la tradizionale famiglia italiana, quella che aveva alle spalle magari nonni che abitavano vicini, potevano aiutare le famiglie durante il periodo estivo, tutto questo in cambiamento sicuramente crea una mancanza di copertura di assistenza ai ragazzi. L'oratorio in questo riconosce una possibilità di un servizio grande, anche se tengo a precisare l'oratorio non nasce e non è principalmente per l'estate, ma durante l'estate gioca forse una delle carte più evidenti, e è noto che c'è una differenza fra i ragazzi che partecipano all'oratorio durante l'anno e il cosiddetto oratorio estivo. E soprattutto poi, altro elemento di cambiamento, con la crisi, la fatica anche di tante famiglie, come diceva lei, nelle vacanze o nelle altre alternative, fa sì che l'oratorio, che è aperto a tutti, è per vocazione aperta a chi fa più fatica, ai giovani più poveri, come diceva Don Bosco, esattamente nato 200 anni fa, e l'oratorio in questo momento rappresenta una risorsa grande, che peraltro lo Stato riconosce con le diverse leggi che aiutano gli oratori nei loro progetti, leggi regionali, ma ha riconosciuto questa vocazione sociale che si porta dentro fin dall'origine. Questo anno 2015 che arriva per noi sarà un anno grande, sono 500 anni dalla nascita di San Filippo Neri, 200 anni di Don Bosco. Ora, parlare di Don Bosco significa parlare di attenzione al lavoro, al disagio, a ragazzi senza famiglie. Oggi questo, 200 anni dopo, è rideclinato in una novità, ma mantiene questa sua vocazione originaria.
Don Luca, sa cosa colpisce? Cioè, c'è un calo assoluto delle iscrizioni all'ora di religione nella scuola, no? Sempre più persone chiedono l'esonero. Ora, quando si capisce che l'ora di religione è improntata, diciamo così, a una conoscenza più culturale, all'umanesimo, alla storia delle religioni, si vedono anche famiglie che si professano laiche o atee iscrivere più volentieri i figli, e invece l'oratorio ha un boom. Ora, poi tra poco parleremo anche dell'oratorio senza prete, che è l'altra pagina, più che senza prete, con un responsabile che sia laico, sì. Ci sono addirittura dei corsi di formazione in cui dei giovani o anche meno giovani trovano una vocazione, trovano la possibilità di gestire degli oratori e avere anche un salario, perché no, visto che parliamo di crisi, un salario che si aggira sui 1.100-1.200 euro al mese per circa 38 ore di lavoro, ma soprattutto un lavoro che dà soddisfazione, che di questo,
sì, in unisce la passione al lavoro, ecco, in questo senso.
In questo periodo, infatti, è quanto più di desiderabile ci sia. Ma io le voglio chiedere, le capita, visto che sono 2 milioni gli iscritti, 500.000 in più rispetto all'estate scorso, di incontrare famiglie che vi ringraziano per il lavoro che svolgete, sono tranquille perché sanno di lasciare i ragazzi e i bambini in posti dove ci sarà non solo una, diciamo così, un'attenzione alla loro sicurezza, ma proprio un coinvolgimento, una partecipazione, ma che vi dicono chiaramente di essere atee o di essere non credenti?
Questo senz'altro, anzi sempre di più, sia famiglie che sono di tradizione cattolica, ma abbiamo anche tanti ragazzi che non appartengono alla religione cattolica, che sono di altre confessioni cristiane, addirittura ragazzi che provengono dal mondo musulmano o da altre fedi religiose. Anzi, possiamo dire che oggi l'oratorio diventa veramente un laboratorio culturale di quelli più avanzati, soprattutto in quei territori in cui non ci sono altre agenzie educative che permettono questo. Per cui in molte nostre periferie possiamo dire che a volte non tanto durante l'estate ma in settimana sono più i ragazzi non cristiani di altre religioni che frequentano l'oratorio.
Senta,
è una bella occasione.
Don Luca Ramello, le leggo un sms che ci è arrivato da un ascoltatore in questo momento, sì. al 349-238-6666, si firma Gibril e dice: sono musulmano e ringrazio gli oratori per l'aumento dell'attenzione alle nostre esigenze. C'è poi anche chi li invita a recensire, visto che lei è andato in giro a recensire gli oratori, l'oratorio di Borghetto Lodigiano, che è un paesino di 4.000 persone, ci dice questo ascoltatore,
sì.
che d'estate diventa il centro vitale per 250 ragazzi con il Gressi, il campo scuola, insomma, si faccia vivo anche da quelle parti perché l'aspettano.
Va bene, grazie.
Mi può dire quanto costa, visto che è uno dei temi fondamentali naturalmente, e raccontateci anche voi ascoltatori cosa pensate di queste vacanze dilatate, enormi, della scuola italiana all'800 24 00 24. Quanto costa, dicevo, Don Ramello, l'iscrizione a un oratorio in media? Chiaro che ci sono differenze.
Esatto, è difficile quantificare perché dipende come la quota è compresa, nel senso che ci sono oratori che accolgono i ragazzi dalle prime ore della mattina, alcuni oratori addirittura aprono alle 7 e mezza per andare incontro alle esigenze dei genitori che vanno al lavoro e che accolgono i ragazzi fino alle 6, alle 6 e mezza, alle 7 di sera. Alcuni che danno il pranzo, oltre alla merenda, insomma, e altri che invece non lo danno, alcuni che includono le gite. Ma andiamo da 30 a 40 euro a
settimana,
anche di più, ripeto, è molto
30-40, alcuni in alcuni centri città sono dove danno il pasto e fanno l'extra, come dice lei, dalle 7 al mattino, 50. Ecco, questo contro i 250-300 euro alla settimana di un centro sportivo, e chiaramente anche dal punto di vista economico, anche per quelle famiglie che di solito la chiesa o l'oratorio non lo frequentano, è diventata una risorsa fondamentale anche per questioni pratiche. Poi continueremo a parlare di questa estate che è difficile da gestire spesso per quel che riguarda lavoratori, genitori che lavorano, genitori separati, come ha menzionato lei, Don Ramello, e che quindi non possono contare uno sull'altro nella gestione del bimbo, della bimba. Torneremo a parlare di scuola e poi abbiamo anche una curiosità per voi, perché vi abbiamo chiesto questa mattina alle 6:30, ma molti non erano sintonizzati, c'è una scuola in Italia che costa, nel senso non stiamo parlando di una scuola statale, ma chiediamoci qual è. Garantisce un lavoro stellato, cioè proprio un lavoro da 3.000 euro come stipendio d'ingresso, arriva anche a 7.000 euro, una notizia che ha sorpreso. E sembra riesca a garantire questa occupazione a 6 mesi dal diploma a circa il 96% degli iscritti. Ha a che fare con l'Italia, col Made in Italy.
24 mattino.
Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare, ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.
Don Luca,
eccomi.
Le piace questa canzone?
Bellissima.
Fortuna che ce l'hai, così abbiamo il prete per chiacchierare. Però rimanga con noi perché vogliamo sentire anche cosa hanno da dirci i nostri ascoltatori. Stefano, buongiorno. Pronto?
Sì, sì, buongiorno.
La sento lontanissima. Dica.
Mi sente?
Sì, sì, dica.
Quindi un saluto a Don Luca e a tutti gli ascoltatori. Dunque, guardi, io come al solito, arrivato a 60 anni, devo sottolineare una cosa gravissima, che lo Stato italiano, dimostrando un alto grado di inciviltà, delega ad altre persone, in questo caso alla Chiesa Cattolica, l'assistenza estiva dei giovani. Ci fa quasi rimpiangere il duce, mi scusi, questa è una battuta chiaramente, però questo fatto di delegare l'assistenza dei propri giovani e dei propri anziani è un indice di alto grado di inciviltà, secondo me, anche perché si potrebbero creare centinaia di migliaia di posti di lavoro per i nostri ragazzi disoccupati, insomma un indotto enorme.
Ecco, su questo fronte le do una notizia comunque, addirittura c'è un corso a Perugia un corso universitario molto frequentato che ha colto al balzo il boom dell'oratorio e forma individui già laureati, iniziato 2 anni fa, 50 iscritti in media. Ci sono anche 3 frati e 4 sacerdoti tra gli iscritti, ma in maggioranza sono laici e vengono formati per diventare responsabili e animatori di oratorio, una formazione specifica. Tra l'altro ci scrivono in molti, gli insegnanti possono forse allungare un po' con più paga e meno vacanze la loro funzione. Ma lei mi dica un po', Stefano, è uno di quelli che punta il dito contro gli insegnanti, che hanno troppe ferie, insomma?
No, no.
Ma
no,
lei
no,
cosa fa nella vita, Stefano?
No, dunque, io sono stato un medico ospedaliero. Adesso sono in pensione, però il problema assolutamente la scuola italiana, io sono anche un presidente di consiglio d'istituto, ha dei difetti ma anche molti pregi e
ed è bene sottolinearlo, perché rimane comunque un'istituzione molto valida,
una delle migliori al mondo. Adesso non abbiamo il tempo di parlare, però si potrebbe fare molto di più, ma il discorso, ecco, che stiamo trattando questa mattina, cioè dell'assistenza estiva dei giovani o durante le vacanze natalizie, pasquali, genitori che hanno lavoro da fare, dovrebbe essere affidato in primis allo Stato.
Allo Stato, alle istituzioni, e non certo, ma è chiaro.
E la stessa cosa per gli anziani, come succede in Finlandia.
Assolutamente.
Creando un serbatoio lavorativo enorme.
È chiaro, invece noi lo affidiamo, lo scarichiamo sulle famiglie, poi in questo caso.
Sulle famiglie, sugli enti religiosi.
E abbiamo questo welfare informale che, come ha detto lei, è il segno di grande inciviltà. Ha ragione, Stefano, mi unisco. Buongiorno, chiamava dalla provincia di Roma. Dalla provincia di Roma andiamo a Milano, dove c'è Emanuele. Buongiorno, Emanuele. Pronto?
Sì, buongiorno.
Dica.
Sì, buongiorno.
Sì.
No, ho sentito l'argomento e siccome ho un'esperienza diretta, avendo 2 bambine, di cui una di quasi 8 anni, che ha frequentato ormai già nelle 2 scorse estate l'oratorio con successo e molta passione, volevo segnalare però e osservare che, a mio parere, il boom è motivato essenzialmente, quello delle presenze agli oratori, dal fatto che gli oratori sono in concorrenza diretta con altre strutture private, quali campus, centri sportivi, altre strutture che costano spesso 5-6 volte tanto. Quindi anche questa presenza eterogenea di persone, famiglie che arrivano con culture e religioni diverse, quando invece è un po' contraddittorio, perché l'oratorio ha un'accettazione cristiano-cattolica.
Sì, ma io non lo trovo contraddittorio, nel senso che molte religioni possono e anzi sono un serbatoio di grande tolleranza, cioè, non so, osservato anche all'estero molto spesso cerimonie interreligiose, convivenze interetniche sono anzi a volte favorite proprio in ambienti religiosi. Comunque grazie per la segnalazione, Emanuele. C'è questa concorrenza col privato e dove le strutture, i camp, costano molto di più. Francesca Borgonovi, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Chi è Francesca Borgonovi? Con noi da Parigi, è un analista alla direzione dell'istruzione all'OCSE. E voi vi siete occupati di tanti aspetti, sono su tutti i giornali oggi, noi li mettiamo un attimo in secondo piano, perché c'è invece un punto del vostro rapporto rilasciato sulla scuola che non viene trattato, non viene preso in esame, cioè la pausa, il calendario, diciamo così, il non scaglionare le vacanze, le pause anche infrasettimanali, a volte sono un elemento, uno strumento che porta in superficie, mette in evidenza le differenze socio-economiche tra famiglie, avete segnalato voi. Cosa significa, dottoressa Borgonovi?
Sì, quello che abbiamo visto è, siamo andati ad analizzare le performance degli studenti in vari paesi europei e non, e abbiamo visto che non c'è necessariamente una grossa correlazione con il numero di giorni in cui si va a scuola, il numero totale di ore che si passano a scuola o anche come questo è scaglionato durante l'anno, però quello che è vero è che c'è un'ampia letteratura su quanto più lunga è la pausa estiva, in un certo senso, più grosse sono le differenze tra ragazzi in base al livello socio-economico. Questo cosa vuol dire? Che quando ci sono delle pause estive di 12-13 settimane, come ad esempio in Italia, le famiglie che o hanno mezzi economici di un certo tipo, oppure che hanno delle capacità, vuoi perché hanno una cultura, tradizione, sono andate all'università loro stessi, di supportare meglio i propri figli. Quindi si creano durante la pausa estiva delle grosse differenze tra studenti di livello socio-economico differente, che poi è molto difficile per la scuola tamponare. Quindi più lunghe sono le pause, meno è il tempo passato sui banchi e più pronunciate, più marcate si fanno le differenze in base al livello socio-economico, soprattutto per i ragazzini che tendono a leggere poco, che tendono ad usare il proprio tempo se non supervisionato, magari giocando a giochini elettronici, che vanno bene fino a un certo punto, però non si possono passare 3 settimane a fare solo quello.
Senta, dottoressa Brogonovi, ci segnala un ascoltatore che l'anno scolastico negli altri paesi, e questa è una segnalazione ricorrente ai nostri sms, è scaglionato diversamente, e poi ci parla di mercoledì di vacanza. Questo mi sembra, faccio un riferimento anche se non è esplicitato qui, alla Francia, e ciò permette, dice l'ascoltatore, ascoltatrice, non si firma, ciò permette di frequentare altri luoghi di socializzazione. Continua questa pausa estiva di mercoledì in Francia?
In realtà c'è stato un cambiamento del calendario scolastico in Francia, grosse opposizioni da varie persone, varie istituzioni. Comunque in realtà al momento nella scuola primaria si va a scuola il mercoledì mattina, per cui mentre prima si andava a scuola lunedì, martedì, giovedì e venerdì, c'è stato un cambiamento per cui si va a scuola anche il mercoledì mattina.
Perché questa retromarcia?
Perché appunto si è visto che questo, tradizionalmente il mercoledì veniva utilizzato come, essendo la scuola francese laica, era il giorno in cui l'insegnamento religioso avveniva al di fuori della scuola, e poi si sono create conservatori piuttosto che associazioni sportive, oppure parlava prima l'ascoltatore della delegare l'assistenza estiva ai giovani. In realtà lo Stato francese garantisce durante i periodi di vacanza e durante il mercoledì garantiva dei centri giochi per i bambini con degli animatori qualificati che andavano a supportare i bambini. Tuttavia quello che si era visto è che in realtà i bambini che provenivano da un background socio-economico svantaggiato tendevano a non beneficiare di questa attività, e inoltre in realtà questo scaglionamento eccessivo portava a dei problemi in un certo senso di continuazione per gli insegnanti del progetto pedagogico.
Interessante, per cui... grazie.
24 mattino.
Da studente di terza liceo, io penso, ci ha scritto qualcuno al 349-238-6666, che siano troppo lunghe queste vacanze, anche perché ti tolgono il ritmo scolastico e si dimentica facilmente il programma. Ed ecco perché in Italia abbiamo i compiti che altrove sono vietati. Maurizio Parodi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Dirigente scolastico e autore di un libro dal titolo abbastanza esplicativo, Basta compiti, non è così che si impara. Ma non sono una necessità con delle pause così lunghe, professor Parodi?
No, sono una inutile crudeltà, un accanimento che non ha senso e scopo. Se effettivamente si dimenticano con tanta facilità le nozioni apprese, significa che si è insegnato poco, non si è lasciato il segno. E purtroppo questo è vero, perché noi abbiamo una scuola nella quale bisogna ingurgitare attraverso i compiti a casa nozioni, perché devono essere poi rigettate a comando per superare interrogazioni ed esami. Questo tipo di informazioni in effetti hanno vita breve, dopo un paio di mesi non si ricorda più nulla, ma il problema non è la lunghezza delle vacanze, è la mancata incisività dell'insegnamento, il fatto che non abbia risonanza interiore, che non procuri alcun tipo di investimento, tra virgolette, libidico, affettivo, emozionale da parte degli studenti, ed è un problema squisitamente pedagogico.
E per quel che riguarda invece la lettura, per esempio in alcuni stati non si danno compiti ma si chiede di leggere ai ragazzi. Come si convince a leggere un ragazzo restio? Anche se ricordiamolo, perché poi anche qui ci sono molti luoghi comuni, i maggiori acquirenti di libri, questo ce lo dicono tutte le statistiche, sono comunque in quella fascia d'età tra gli 11 e i 18 anni, per cui i ragazzi sono già grandi lettori. Ma se un figlio non appartiene a quella categoria, come, cosa dovrebbe fare la scuola per installare, per instaurare questa passione?
Beh, intanto applicare il principio ippocratico primum non nocere. I bambini sono forti lettori e questa propensione si affievolisce a distinguersi con la scolarizzazione. Ed è singolare, noi rimproveriamo, gli adulti rimproverano i ragazzi di leggere poco, ma gli adulti leggono ancora meno. Ora, Pennac ci ha insegnato che il verbo leggere non sopporta l'imperativo, una singolare avversione che condivide con alcuni altri verbi, il verbo amare, il verbo sognare. Ecco, io credo che l'unica possibilità per non demotivare alla lettura sia quella di condividere la passione per la lettura, quella di partecipare i ragazzi del proprio piacere, diceva Pennac, anche sensuale, senza pretenderla, esigerla o imporla. Umberto Eco a questo proposito è stato lapidario, quando gli chiesero di definire un classico in letteratura rispose in modo eloquente: nulla di più facile, un classico in letteratura è un libro che tutti odiano perché sono stati costretti a studiarlo a scuola. Ecco, io non credo che si dovrebbe abolire la scuola come lei rammentava citando Papini, però credo che si dovrebbe descolarizzare la scuola, questo sì.
Detto da un dirigente scolastico è molto interessante, descolarizzare, cioè assolutamente fare in modo che sia uno strumento di trasmissione del sapere, ma con una pedagogia più innovativa.
Ma la pedagogia, che peraltro è ufficialmente declinata nei programmi ministeriali, una delle cose straordinarie e anche abbastanza sconcertanti è che i programmi degli insegnanti, quelli che si praticano quotidianamente nelle scuole, non sono coerenti rispetto ai programmi ministeriali o alle indicazioni nazionali, spesso sono in contraddizione. E questo rende...
In che modo? In che punti, scusi? Può farci un esempio?
Ma sì, guardi, basterebbe che gli insegnanti e i genitori assieme provassero a leggere la premessa delle indicazioni nazionali, che sono un documento relativamente recente, dove si spiega che è importante il riconoscimento e la valorizzazione delle risorse, dei saperi, degli interessi dei ragazzi.
Cioè anche informali, lei dice, le competenze anche cosiddette informali.
Sì, che è molto difficile, perché la cultura pare solo quella che, la cultura vera è solo quella che si trasmette in modo più o meno pedestre, pedante, attraverso la lettura dei libri di testo. E appunto.
Per cui se un ragazzo sa fare delle cose, perché l'ha acquisito anche nella propria cultura, sì, dovrebbe essere valorizzato.
Sì, assolutamente. Questo non avviene, anzi la tendenza è a disconoscere tutto ciò che non rientri nelle ritualità più o meno burocratiche di una didattica che risponde a ragioni di apparato più che ai bisogni di formazione dei ragazzi. Pensi soltanto a come vengono organizzati gli orari di insegnamento delle diverse materie, senza nessuna connessione diciamo di tipo interdisciplinare, senza alcuna attenzione ai carichi cognitivi, ed è non per cattiva volontà, vista il tipo di organizzazione che la scuola si dà necessariamente stante le risorse disponibili, questo avviene, ma non si dica che questo, l'organizzazione dello spazio, dei tempi e delle attività è funzionale ai bisogni di crescita dei ragazzi.
Grazie, no, grazie. Siamo partiti dalla mancanza di funzionalità per le famiglie che lavorano e siamo arrivati più nei contenuti, anche grazie a questo intervento di Maurizio Parodi, che ringraziamo e salutiamo, come Don Luca Ramello, come Francesca Borgonovi dell'Ocse e tutti voi che avete partecipato. Se veramente ci fosse la volontà di riforma della scuola, ci segnalano tanti ascoltatori, bisognerebbe cominciare proprio dal calendario, perché un mese di vacanze estive, poi una Natale, insomma, bisognerebbe scaglionare di più. Questo è il senso di tutti i vostri sms al 349-238-6666. E prima di salutarci, sì, sciogliamo anche questo enigma: qual è quella scuola che vi abbiamo segnalato? Promette questo futuro stellato, anche se ha dei costi, naturalmente, una selezione durissima. Sì, è una scuola che ha a che fare con la cucina, come ci hanno segnalato gli ascoltatori, è in provincia di Parma, è la scuola di alta cucina di Colorno, il rettore è Gualtiero Marchesi, e quando si esce da lì la retribuzione mensile parte da un minimo di 3.000 euro, può arrivare anche 7.000, è arrivata a 1.500 allievi, era partita 10 anni fa con 17 studenti, a conferma di quanto funziona il Made in Italy nel mondo. E di un tema legato al Made in Italy parleremo dopo le 9, dopo il GR delle 9, parleremo infatti del grande trattato di libero scambio transatlantico.
24 mattino.
Non è vero che sono le 9, e questo mi dice Peter Bescape in regia, che comunque ringrazio, sono le 9:07. Buongiorno ancora da Irene Zerbini. Dobbiamo chiudere la pagina scuola. Arrivano tantissimi sms sul tema al 349-238-6666. Ma ora voltiamo pagina, perché dobbiamo occuparci di qualcosa di altrettanto importante. E sto parlando del TIP, un altro di questi acronimi difficili: Transatlantic Trade and Investment Partnership. È un tema che abbiamo affrontato nel corso dell'estate qui ai microfoni di Radio 24, che sta sollevando grandi preoccupazioni nell'opinione pubblica, dicevamo prima europea, da ieri anche americana. Nel weekend infatti se n'è occupato il Daily Mail e poi anche The New Statesman. Parla di grandissima minaccia per la democrazia grazie a questo accordo praticamente transatlantico, un accordo sul commercio libero, potrebbe portare una ventata di aria fresca nell'economia del vecchio continente, dicono i sostenitori. Quello che invece preoccupa è che potrebbe trasformarsi in strumento di potere per le lobby commerciali, perché grazie a questo accordo ci sarà la possibilità per le aziende e per le multinazionali di non solo citare in giudizio, è un giudizio particolare, di denunciare e condannare a indennizzi che mettono in ginocchio intere economie i governi che dovessero implementare delle leggi che loro giudicano dannose per il proprio business. Tra le leggi citate da questi articoli sulla stampa americana ci sono leggi, per esempio, che alzano il salario minimo o che congelano il prezzo di alcune materie prime. Insomma, sono molti i timori. Abbiamo citato in passato la questione degli ormoni, gli ormoni nelle carni, carni che oggi non si possono importare, per esempio, dal Nord America, parlo di Canada e Stati Uniti, proprio per il livello di ormoni iniettato per la crescita veloce nei loro vitelli, nelle loro mandrie, polli e non solo, ma che da domani potrebbero arrivare sulle nostre tavole. Vale di più una bistecca a poco prezzo o una bistecca senza quegli ormoni? Si chiede un altro articolo, questa volta di Die Zeit in Germania. Ci sono problemi, preoccupazioni dunque per i consumatori? Lo chiediamo ad Alessandro Mostaccio. Buongiorno e benvenuto innanzitutto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Alessandro Mostaccio è il segretario generale del Movimento dei Consumatori e naturalmente vi state occupando da molto tempo di questo TIP. Ma è già un verdetto il vostro? Cioè è una fregatura, detto volgarmente, o potrebbero esserci anche aspetti positivi, Mostaccio?
Ma allo stato dell'arte per noi è una potenziale fregatura, nel senso che non avendo gli elementi di trasparenza minima, quindi di informazione, non potendo conoscere le bozze dei capitoli in cui si articola e viene sviluppato questo negoziato, ad oggi la preoccupazione regna, perché appunto sappiamo che è una liberalizzazione del commercio che però non ha oggetto le barriere tariffarie, ma le barriere non tariffarie, cioè le legislazioni degli stati membri, in questo caso per quel che riguarda l'Unione Europea, per quel che riguardano la sanità o l'ambiente o i diritti dei lavoratori, quindi al momento è una fregatura fino a quando non saremo messi in condizione di sapere il contenuto di questi negoziati che ormai si svolgono da un anno e fino a quando non ci verrà detto qual è la posizione del governo italiano.
Highly secretive circumstances. Sto leggendo davanti a me altri articoli che parlano di questa preoccupazione, appunto, il fatto che tutto ciò avvenga in situazioni molto segrete, nel senso che per esempio chi ha potuto accedere agli atti lo ha potuto fare anche in sede di Unione Europea in una stanza senza possibilità di fotocopie, senza possibilità di far fotografie, senza possibilità di prendere appunti addirittura, e tutta questa mancanza di trasparenza contribuisce ad alimentare la preoccupazione. E voi come la pensate? 800 24 00 24 per chi volesse partecipare. Intanto ci scrivono gli ascoltatori: il trattato di libero scambio transatlantico darà il colpo di grazia al Made in Italy, specie nell'agroalimentare. Possibile che nessuno lo capisca? Un altro ascoltatore, questo arriva da Perugia, l'SMS, da invece una città non precisata, dice che con il TIP cadrà l'ultimo barlume di sovranità che ci è rimasto. Antonio Cantaro, buongiorno professore.
Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
Un professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Urbino. Ora, a preoccupare moltissimo è soprattutto lo strumento legale che verrà offerto alle aziende per risolvere le controversie, che non è un tribunale ordinario, diciamo, ma una sorta di arbitrato dove coloro che saranno chiamati a pronunciarsi non saranno giudici, non saranno magistrati veri e propri, ma persone nominate. Come funziona esattamente? Ci può dare uno spaccato di quello che si profila in quest'ambito?
È una preoccupazione del tutto legittima questa, perché gli accordi bilaterali, gli accordi comunque di libero scambio, che sono un po' presenti in tutto il mondo negli ultimi anni, hanno istituito queste sorte di corti arbitrali fatti da avvocati privati che ovviamente subiscono i condizionamenti e ragionano secondo una logica, una deontologia che non è quella dell'interesse pubblico, dell'interesse generale. Quindi una preoccupazione del tutto legittima, anche perché ci sono tanti casi, li avete ricordati anche in altre trasmissioni, ma basta pensare che la Germania, c'è un'impresa che transnazionale che l'ha citata in giudizio, vedremo come finirà, ma per avere dismesso l'energia nucleare dopo gli avvenimenti giapponesi.
Ci e sono quindi l'ha
casi,
citata
ci sono
in
altri
giudizio?
Casi di imprese del tabacco, insomma ci sono numerosi casi in Egitto, in Canada.
Pronto?
Gli stati vengono citati in giudizio davanti a questi tribunali per accordi che hanno firmato loro stessi. Il problema è che, come sottolineate voi, di questi accordi noi sappiamo pochissimo, salvo quello che è scritto, le poche notizie propagandistiche che sono scritte sui siti della Commissione Europea, ma non conosciamo, come lei giustamente ricordava, i dettagli di questi accordi.
Un giudizio che potrebbe condannare questi stati a pagare indennizzi salatissimi nel caso della Germania o in altri casi che lei ha preso in esame, professor Cantaro, di che cifre si parla?
Parla di cifre di parecchi milioni di dollari, anche la Libia è stata condannata ai tempi di Gheddafi per un villaggio turistico che poi non è andato in porto, un pagamento, era un investimento di 5 milioni di dollari, di 900 milioni di dollari, le cifre sono sproporzionate perché si ragiona sui profitti ovviamente potenziali, ma c'è un effetto comunque deterrente, è chiaro che gli Stati e l'Unione Europea verrebbero, diciamo, indotti ad avere regolamentazioni molto liberalizzanti, poco tutelative, diciamo, dei diritti dell'ambiente, della sicurezza agroalimentare e così via, proprio per il timore di essere condannati. Quindi la perdita di sovranità a cui faceva riferimento il vostro radioascoltatore è già preventiva per l'effetto deterrente che questo già sta provocando nelle legislazioni degli Stati membri.
Monica Di Sisto, buongiorno.
Buongiorno.
Monica Di Sisto è vicepresidente di Fair Watch e tra le promotrici della campagna No TIP. Ecco, cos'è questa campagna e soprattutto quali sono gli elementi di preoccupazione? Quando c'è un trattato di libero scambio, non abbiamo in un anno tutti i protagonisti coinvolti qualcosa da guadagnare?
Ma è da Seattle che dovremmo recuperare quote di mercato, meravigliosi sorti progressive, benessere a nord, a sud, al centro, con progressive liberalizzazioni commerciali in Italia. Ricordo nel 2005 quando l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha decretato la fine dell'accordo multifibre, che era quello, diciamo, che regolava il mercato tessile, i principali distretti tessili italiani sono andati in ginocchio e i posti di lavoro che sono stati persi e mai più recuperati in questo paese sono nell'ordine delle diverse centinaia di migliaia. Quindi, siccome noi appunto siamo una rete che mette insieme associazioni ambientaliste, associazioni comitati locali, associazioni storiche come penso all'ACI, agli ambiente, sindacati, piccole imprese, chiese, di tutto, partiti, di tutto, non siamo, diciamo, preventivi, siamo come dire, abbiamo dei post giudizi che purtroppo arrivano da tanti anni, nei quali anche come associazione abbiamo sempre siamo sempre andati a vedere nel dettaglio cosa si guadagnava, cosa si perdeva, quali potevano essere le opportunità anche soltanto per il nostro paese, anche per esempio per i paesi dei cosiddetti paesi in via di sviluppo avanzati eccetera. Le nostre preoccupazioni sono state sempre molto sottovalutate, l'Italia è in ginocchio e adesso si tenta all'ennesima avventura al buio. Sinceramente, più che una partita di pallone no tip sì tip, noi vorremmo sederci a un tavolo e dire che cosa vogliamo fare del nostro paese, ma questo, diciamo, al momento non è dato, perché siamo appunto nell'entusiasmo dell'esecutivo che fa le promesse a Obama e poi va allo stadio e dice forza tutti contro gli anti-americani che non vogliono il TIP. Insomma, noi siamo delle personcine un po' studiate, non così.
Senta Monica Di Sisto, noi sappiamo che negli Stati Uniti funziona esattamente al contrario per quel che riguarda le regolamentazioni sulla sicurezza, ad esempio alimentare. Ci interessa molto l'agroalimentare perché siamo italiani e buona parte dell'export punta anche su questo. E certe sostanze chimiche, certi processi di produzione sono ammessi negli Stati Uniti. Io parlo dei pesticidi, degli ormoni, certo, di sostanze che, certo, finché non si prova che il tumore o qualche altro danno alla salute del singolo individuo sia stato proprio causato da quell'elemento lì, è chiaro, detta anche così si capisce la difficoltà della prova giuridica in aula di una cosa del genere. In Italia funziona viceversa, cioè in Europa in genere c'è un principio diverso,
funziona il principio di precauzione, cioè? Infatti, tanto che i nostri colleghi americani con i quali noi lavoriamo, siamo in contatto non soltanto tra 60, oltre 60 organizzazioni italiane, ma con centinaia di organizzazioni piccole e grandi degli Stati Uniti che ci stanno chiedendo: non accettate questo trattato, perché altrimenti non soltanto, come dite, danneggiate la vostra possibilità appunto di valere ancora di questo principio secondo il quale, se c'è un rischio fondato, come fu nel caso della mucca pazza per esempio, no? Se ci sono più casi, un rischio fondato che la scienza, su cui la scienza accende, diciamo, una luce di preoccupazione.
Un dubbio quantomeno,
un dubbio,
se
un
non
dubbio
una certezza
fondato,
un dubbio, sì.
Un dubbio fondato, il prodotto, il processo, la sostanza viene fermata, viene bloccata fino a che non si dimostri la sua innocuità. Questo è, diciamo, è nei trattati fondativi dell'Unione Europea. I nostri colleghi americani vorrebbero poter godere di questo principio, sono anni che ne parlano, sono anni che cercano di far ragionare il proprio congresso perché superino le lobby, quindi accettino anche loro questo principio. In realtà un trattato come il TTIP, portando i nostri rispettivi regolamenti, anche questo in una sorta di tribunale, in una sorta di organismo tecnico, lo considera non come una libera scelta, un principio di precauzione, una misura protettiva, ma la considera una barriera al commercio e quindi ci fa ragionare degli esperti di commercio. Sinceramente questo ci sembra molto preoccupante.
Visto che lei ha fatto riferimento alla mucca pazza, aggiungo che per esempio anche in quell'occasione i controlli sui capi di bestiame, che in Italia vengono effettuati su ogni singolo capo di bestiame, negli, certo, Stati Uniti e in Canada vengono fatti random, cioè su tre capi ogni tot migliaia di animali, e chiaramente se manchi, diciamo così, l'animale infettato o che ha contratto la malattia, questo è un grandissimo rischio per poi i consumatori finali di hamburger
posso
o
aggiungere
carne.
Posso aggiungere che i nostri colleghi americani ci dicono che le grandi aziende, quelle che lavorano per le grandi filiere internazionali, difficilmente sono oggetto di controlli. Questo così.
Sì, sì, questo è un altro elemento che aggiungiamo a Corredo. Io mi stavo riferendo a situazioni canadesi, perché anche in Nord America in generale si parla sempre degli Stati Uniti, ma anche il Canada, che è un paese profondamente diverso per molti elementi, per quel che riguarda la potenza delle lobby commerciali che poi pagano le campagne elettorali di ogni singolo candidato, ricordiamolo, cioè sia a livello comunale che federale, che provinciale, che regionale, dove non ci sono finanziamenti pubblici, perché c'è tanta sensibilità della politica alle esigenze delle lobby, perché alla fine ti pagano la candidatura e la possibilità di essere eletto, e in cambio naturalmente vengono richieste immediatamente delle leggi, come dire, più morbide, delle regolamentazioni che permettano di piazzare il prodotto a costi contenuti, certo, perché alla fine, certo, la sicurezza costa, non è che le multinazionali vogliano avvelenare le persone, la sicurezza, implementare un certo tipo di controlli sistematici e di rete dall'acqua agli ormoni costa molto e fa alzare il prodotto finale. Ora la parola anche a voi, 800 24 00 24. Gianluca, buongiorno, pronto?
Sì, buongiorno.
Dica.
Io faccio l'imprenditore nel settore tessile. Il settore tessile in Italia, il sistema moda, è un sistema altamente internazionalizzato,
sì,
dove ci sono forti delocalizzazioni e dove c'è un apporto che viene dall'estero molto 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 cruciale per stabilire il livello di prezzo. Mi spiego meglio: la catena tessile è una fibra che poi viene filata, tessuta, dopodiché viene stampata o tinta e dopo viene confezionata. La legislazione italiana e quella europea dice che l'origine di un prodotto è determinata dal 51% del valore finale del prodotto, per cui se io ho importato del filato o del tessuto ma l'ho rifinito in Italia e poi fatto confezionare all'estero, lo posso comunque marchiare made in Italy se il 51%...
Ho capito. E questo cosa cambierebbe? Cioè, se una volta entrato in commercio questo TTIP, come cambierebbe questo?
Bisogna vedere come si svolgerà la battaglia legislativa con gli americani, perché gli americani, quando tu esporti nel loro paese, pretendono di sapere tutto quanto, che origine ha il filato, che origine ha il tessuto, dove è stato rifinito, dove è stato confezionato il capo.
Quindi qual è la sua preoccupazione?
Loro si basano sul fatto, tutta la loro politica commerciale è basata sul fatto che loro hanno ancora grandi complessi industriali che sono, mentre noi abbiamo piccole imprese che sono internazionalizzate, loro invece cercano di consumare il tutto in maniera locale. Io so per certo che grossi nomi della moda marchiano con il sistema del 51% i loro capi. Se dovessero farlo secondo la legislazione americana, dove tu devi indicare tutto quanto e
sì,
vari passaggi, per cui il design per noi è anche un valore aggiunto, per cui tu puoi conferire quella parte
è chiaro.
Per loro è chiaro,
quindi preoccupazioni non solo per l'agroalimentare. E naturalmente tengo a precisarlo, chi ha delega sul TIP nel governo è Carlo Calenda, l'abbiamo contattato, non può partecipare a questa trasmissione perché ci ha informato, si trova negli Stati Uniti, naturalmente l'abbiamo sentito proprio per capire insieme dove sta andando l'Italia e quali sono le posizioni. Ora dobbiamo salutare tutti, avremmo voluto far parlare anche altri ascoltatori, purtroppo il tempo stringe, e salutiamo e ringraziamo Peter Bescapè in regia, Miriam Lucchetti, tutte le persone al centralino che hanno ricevuto e gestito le telefonate, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni. Abbiamo toccato una pagina, aperto una pagina sulla quale ovviamente si tornerà molto sui media italiani, ce lo auguriamo, perché è andata un po' così sotto silenzio questa merce di scambio, questo trattato di scambio internazionale sui media del nostro paese. In futuro se ne discuterà parecchio. Per ora noi ci fermiamo, 24 mattina torna domani e Irene Zermini vi augura una radiosa giornata.